Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana in diretta da parte di Luca Zuran al microfono. Ringraziamo in console Gaetano Paradisi che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale sulla Radio Vaticana e che ha ripreso le trasmissioni della stagione 2012-2013 regolarmente ogni martedì e mercoledì, e come ogni anno noi siamo lieti di ospitare un'associazione, un onlus a noi cara che si occupa di un elemento estremamente delicato, difende i diritti dei bambini dalla prostituzione, dal turismo sessuale, da tutte le altre forme di sfruttamento sessuale dei minori. Parliamo di ECPAT Italia, in particolare ECPAT Italia dal 1990. ECPAT ad oggi in oltre 70 paesi è presente per trasformare la condizione da schiavi a bambini dei soggetti di cui parliamo quest'oggi. ECPAT Italia ha una ormai esperta, benché giovane, coordinatrice dei progetti che segue giustamente l'evoluzione da parecchi anni. Noi abbiamo il piacere ogni anno di fare il punto con lei della situazione di questo delicato argomento, ripetiamo, che ha naturalmente una faccia internazionale e che ha peraltro una faccia anche nazionale, che quindi ci riguarda molto da vicino in Italia. Parleremo di normative, magari con linguaggi che cercheremo di rendere il più possibile intelligibile a coloro che ci ascoltano, e vedremo anche quanto sia difficile effettivamente poi attuare quello che nelle normative viene prescritto. Innanzitutto comunque diamo il benvenuto a chi è accanto a me, vale a dire Yasmin Abuoloa, che ripeto ancora una volta è la coordinatrice dei progetti di ECPAT Italia. Buongiorno Yasmin.
Grazie, buongiorno a tutti.
Grazie per essere ancora qui con noi in studio, per dedicarci il tuo tempo, per parlarci appunto cosa sta avvenendo. Ecco, noi ci siamo visti ormai circa un anno fa, abbiamo parlato naturalmente di dove si era arrivati. Facciamo un passo indietro per magari coloro che non ricordano bene che cosa sia effettivamente ECPAT. Io ho cercato di sintetizzare molto rapidamente, sicuramente Yasmin Abuoloa ci aiuterà meglio a comprendere anche attraverso alcuni passaggi storici proprio di ECPAT. Che cos'è ECPAT, Yasmin?
ECPAT, per l'appunto, come hai detto tu all'inizio, è nata nel 1990 a Bangkok e si tratta oggi di un'associazione internazionale che, dietro mandato delle Nazioni Unite, previene e contrasta lo sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali. Nella storia stessa appunto di questa associazione, da un punto di vista internazionale, tanti traguardi, tra cui protocolli internazionali per contrastare la tratta, dichiarazioni mondiali per contrastare tutti i fenomeni che per l'appunto hai elencato prima tu, dalla prostituzione minorile, il turismo sessuale in danno dei minori, tratta, pedopornografia. E in Italia due grandissime tappe: prima nel 1998 con l'introduzione della legge 269, quella che ha introdotto per l'appunto questi reati come nuove forme di schiavitù, e poi la legge 38 del 2006 che in un modo o nell'altro le ha modificate. La grande forza di questa associazione è appunto nell'azione di lobbying, che introdusse per l'appunto nel 98 il famoso principio di extraterritorialità, vale a dire che chiunque commette questi reati anche all'estero è perseguibile o nel paese dove li commette o anche in Italia. E questo, diciamo, è stato il punto di partenza del lavoro di ECPAT Italia stessa, che non si è fermato, ha proseguito e oggi appunto lavora sia sul piano nazionale attraverso una serie di progetti di prevenzione, prosegue l'azione di lobbying, di comunicazione, di informazione, e all'estero soprattutto con la prevenzione. E tu, come ben sai, a noi è molto cara la Cambogia, che oltre ad essere un paese di destinazione del turismo sessuale è però comunque territorio di prostituzione minorile, soprattutto a disposizione dei locali.
E tra l'altro tra poco parleremo più nel dettaglio proprio della Cambogia, anche perché c'è un progetto che è caro ad ECPAT, dove è particolarmente attiva ECPAT, e quindi vedremo anche in qualche modo come coloro che ci ascoltano possono, volendo, prima di tutto informarsi e poi anche sostenere quanto fa ECPAT. Venendo a cercare di capire come poi si è evoluta pian piano anche la materia, attraverso la vostra esperienza e anche attraverso il vostro, potremmo proprio definirlo, combattimento in qualche modo. quali sono pian piano i nuovi termini che sono entrati a far parte della, giustamente, della terminologia di ECPAT, perché si parla di turismo sessuale in generale, abbiamo parlato appunto anche di prostituzione. Beh, ci sono degli elementi particolari che sono entrati via via anche nelle normative, questo per far capire anche magari a chi ci ascolta, perché poi alla fine la gente, diciamo, che a volte utilizza certi canali forse fa finta di non voler capire. Ecco, cerchiamo di far capire quando si parla, di che cosa si sta parlando e che cosa la gente rischia.
Sì, indubbiamente è d'obbligo l'introduzione di nuovi termini proprio per via dell'approvazione della legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, che è avvenuta il 19 settembre scorso. Una legge, per l'appunto, che introduce nuove forme di sfruttamento sessuale come punibili. La prima fra tutte il grooming, che in italiano sarebbe adescamento dei minori. Per adescamento si intende, diciamo, una sottile forma di manipolazione psicologica che induce pian piano il bambino a dar fiducia a questa persona, che lo fa attraverso escamotage che possono essere, per l'appunto, la rete, ma anche fuori dalla rete internet. Lo convince al punto tale poi da riuscire ad ottenere senza nessuna difficoltà un rapporto sessuale, anche a pagamento, non necessariamente, però diciamo questa è la finalità. L'adescamento non è nulla di nuovo, tutto sommato, appunto, nelle relazioni tra persone. Quello che è triste è, per l'appunto, un adescamento finalizzato al rapporto sessuale tra un adulto ed un minore. Questa è la prima grande introduzione. E poi invece un altro termine che è entrato a far parte del nostro ordinamento giuridico, un termine che comunque sul quale noi poniamo molta attenzione, è il termine di pedofilia culturale. Partiamo dal principio che la pedofilia comunque è riconosciuta a livello mondiale da un punto di vista della comunità scientifica come parafilia, quindi come disturbo dal punto di vista, diciamo, dell'attrazione sessuale. Si tratta di una pulsione sessuale che si ripercuote nei confronti di un bambino in età prepubere, quindi al di sotto dei 10 anni. Il fatto di introdurre una forma di disturbo, quindi una parafilia in senso stretto, quindi un qualcosa che ha a che vedere con un problema dal punto di vista psicologico e psichiatrico nel codice penale, sicuramente ci lascia un po' perplessi da questo punto di vista. Altra questione che comunque riteniamo di dover porre all'attenzione delle persone è il fatto di rendere la pedofilia di tipo culturale. Quindi quasi a dire che ci sia un'istigazione a commettere, a comportarsi in questa maniera. E questo sicuramente pone una serie di problemi, anche perché sulla legge si fa specifico riferimento che non si possono invocare a propria scusa motivi di arte, cultura. Quindi significherebbe porre un po' di limiti anche a quello che sono le immagini che attualmente circolano. Potrebbe a questo punto diventare istigazione alla pedofilia anche un bambino che appare comunque col pannolino in televisione. Insomma, sarebbero una serie di segnali per cui ci dovremmo porre un po' di limiti noi stessi.
Ecco, Yasmin, quando si parla poi di adescamento si parla soprattutto, immagino, di quello che avviene nella rete, quindi su internet, giusto?
Prevalentemente sì, sebbene poi si espliciti comunque all'interno della legge stessa che si fa riferimento all'adescamento sia sulla rete internet, quindi per via di mezzi telematici, sia che fuori dalla rete, perché ovviamente non dimentichiamoci che l'adescamento è pure quello che avviene in fin dei conti per strada, nel momento in cui un adulto cerca di carpire l'attenzione, specialmente se si tratta di un paese del sud del mondo, di un bambino che si trova in difficoltà. Quindi carpire l'attenzione anche attraverso la promessa di un regalo, di qualcosa, sicuramente anche quella, appunto, una forma di adescamento, quindi non esce fuori dal confine.
Concretamente, torniamo naturalmente ancora più nello specifico, anche per differenziare il cammino, diciamo, nazionale rispetto a quello internazionale anche a livello normativo, però concretamente, cerchiamo di chiarirlo subito, quanto poi è difficile effettivamente trasformare, quanto magari con difficoltà e anche contrasti si è riuscito a inquadrare a livello normativo, quanto si riesce ad attuare, ecco, anche a livello sanzionatorio quello che poi viene detto nelle norme?
Ma paradossalmente, nonostante si tratti comunque di rete internet, quindi un territorio che spesso si pensa che sia a disposizione solo o dell'alta criminalità organizzata o di hacker, tutto sommato lì si riescono ad ottenere grandi risultati. Noi l'abbiamo visto in questi anni che comunque la polizia postale è riuscita ad oscurare tanti siti, è riuscita a fare una serie di operazioni anche di portata internazionale proprio per sgominare bande di pedofili o eventualmente c'erano bambini comunque che erano in difficoltà perché le loro immagini stavano circolando nella rete a livello mondiale. Quello che resta effettivamente problematico è proprio riuscire a frenare il fenomeno del turismo sessuale in danno dei minori o sfruttamento sessuale dei minori nel turismo, in quanto cioè lì non c'è traccia effettivamente che lascia poi la persona che commette questo genere di reato, mentre una persona che si rivolge alla rete comunque è tracciabile il suo percorso attraverso la macchina, attraverso il computer. Questo lo ricordo a tutti quanti gli ascoltatori, che qualunque cosa si faccia sul computer è una macchina, il segno lo si lascia, mentre invece se una persona viaggia, andare effettivamente a comprendere quali sono state le intenzioni del suo viaggio risulta veramente difficile, per cui se non viene colta effettivamente in flagrante mentre lo commette questo reato o non c'è comunque una segnalazione a monte per altre questioni che lo riguardano qui sul territorio nazionale, risulta difficile.
Per non parlare, immagino, Yasmin, anche della difficoltà a coordinarsi, o forse magari puoi contraddirmi, e in quel caso saremmo ovviamente lieti, le possibilità di coordinarsi con i paesi che poi diventano oggetto magari di viaggi di turismo sessuale. In altre parole, qual è la responsabilizzazione adesso che si è ottenuta da parte magari delle autorità dei paesi che sono appunto oggetto di viaggi di persone interessate a questa forma del genere ovviamente di turismo?
Ma ti contraddico fino ad un certo punto, nel senso che sicuramente l'attenzione si è elevata in questi ultimi anni, anche perché comunque al fenomeno stesso si è legato quello della tratta, sempre finalizzato a scopi sessuali, per cui insomma c'è una maggiore attenzione ai controlli sia aeroportuali, ai confini, per cui diciamo da questo punto di vista si ha quasi l'impressione che qualcosa di più si voglia fare anche concretamente, soprattutto nei paesi del sud del mondo. Dall'altra credo che si tratti di mera apparenza, in quanto comunque sono cambiate le forme, quindi c'è il fatto stesso che una persona possa usufruire di tutta una serie di servizi legati comunque alla sfera sessuale attraverso la rete internet, o il fatto stesso che comunque sia cambiato il panorama, per cui non ci si prostituisce più in strada piuttosto che in ambienti chiusi. Questo fa sì che il fenomeno muti continuamente ma non si riesca ad arrestare. Da ottimista mi piace pensare comunque che il fatto che ci siano leggi che inaspriscono le pene e quindi una maggiore attenzione comunque a quello che sono tutta la sfera della tutela dei diritti dell'infanzia mi fa ben sperare. Però la povertà e la crisi incidono anche negativamente su questi fenomeni, alimentandoli paradossalmente, e quindi...
Come siamo piazzati in una non certo onorevole classifica in termini di turismo sessuale qui in Italia?
Ma rimaniamo ai primi posti, tristemente ai primi posti, e forse quello che va aumentando non è tanto il turismo, diciamo così, perpetrato da persone comunque con una serie di problematiche, quindi quelle che dicevamo prima che rispondono alla sfera dei pedofili, bensì quello di persone comuni e soprattutto quello di donne, cosa che non si dice quasi mai, però il fenomeno è un aumento. Diciamo che la diversità fa sì che si chiudano ancora gli occhi di fronte a questo genere di fenomeno. Il crimine è commesso da entrambe le parti.
Ecco, questo è naturalmente anche un dato interessante. Abbiamo avuto anche nel passato occasione di parlarne già con Yasmin Abuloa, ne torneremo sicuramente a parlare. Però mi interessa anche chiedere, proprio dal punto di vista di ECPAT, evidentemente c'è uno sforzo generale sia a livello italiano sia a livello internazionale per rendere sempre più conseguenziali le norme, quindi diciamo un inquadramento dal punto di vista legale. Però per cambiare un po' le coscienze della gente, diciamo, ecco, l'Italia per esempio è ancora tristemente ai primi posti per esempio nella classifica del turismo sessuale. Qual è la, non la ricetta è proprio un nome brutto, però diciamo qual è la strada che propone ECPAT per cercare di agire da questo punto di vista? Le norme naturalmente servono, un quadro legale anche sanzionatorio è importante, ma che cosa è necessario? Dove si dovrebbe intervenire per sperare di cambiare qualche cosa?
Ma perché le cose cambino effettivamente bisogna fare prevenzione. Questa è una parola che comunque resta ancora sconosciuta al gran mondo dell'associazionismo italiano, o comunque diciamo rema contro anche un po' tutto quello che è il panorama dei fondi a disposizione per questo genere di azioni. Tutto sommato sembra che negli ultimi tempi qualcosa stia cambiando. Noi ovviamente con tutte le nostre forze cerchiamo di portare avanti i progetti di prevenzione, lo facciamo a nostre spese, lo dico in tutta onestà, anzi credo che sia una nota di merito perché ci crediamo sul serio a questo genere di attività e le facciamo sia in Italia che all'estero.
Ecco, perché non c'è un grande sostegno delle vostre attività dal punto di vista per esempio istituzionale, di aiuti effettivi che vi arrivino?
Ma diciamo c'è tanta e tanta adesione dal punto di vista morale, perché ovviamente credo che nessuno poi dica esplicitamente sarebbe bene tutto sommato andare con dei bambini e avere dei rapporti sessuali, però ovviamente i fondi sono quelli che sono e di conseguenza diciamo non si pensa mai a questa problematica. Bisogna anche ammettere, ne sono stracontenta, che diciamo che tra tanti problemi che colpiscono l'infanzia sicuramente questo è quello che colpisce in percentuale minore, quindi questo diciamo comunque ci conforta, però diciamo il nostro obiettivo prosegue ed è quello appunto di lavorare per chiuderla questa associazione proprio perché il problema non esista più
e quindi magari di rincontrarci,
aiutateci per questo
insomma. Mi sembra un bel modo anche di prospettare diciamo un cammino in positivo. Per rimanere però in positivo, siamo verso la conclusione della nostra conversazione, però Yasmin Abulova parlava della Cambogia, anche di un progetto, un percorso che avete iniziato proprio in Cambogia e che potrebbe anche interessare coloro che ci ascoltano volendo eventualmente sostenervi. Di che si tratta?
Sì, il nostro progetto innanzitutto riguarda la formazione di adolescenti affinché possano essere loro stessi dei trainer, una sorta diciamo così di educatori, di coetanei o di bambini più piccoli per potersi difendere sia dagli abusi che dallo sfruttamento sessuale, quindi imparare a riconoscere anche gli atteggiamenti che hanno i turisti nei loro confronti. Questo si tratta un po', diciamo, è un passaggio di un percorso iniziato molto tempo fa attraverso appunto il progetto di sostegno a distanza, il cui obiettivo è quello di garantire comunque degli ambienti protetti a questi bambini affinché siano lontani da tutti i possibili rischi, compresa per l'appunto la strada che poi li potrebbe introdurre nel mercato della prostituzione. Per cui diritto all'istruzione prima di tutto e ovviamente istruzione ed educazione, per questo educazione anche a saper riconoscere le modalità secondo le quali devono essere toccati e col quale devono relazionare con gli adulti.
E in questo senso ci sono dei segnali positivi da quello che state portando avanti come percorso?
Ma i ragazzi sono rimasti molto entusiasti di questo genere di formazione. Adesso aspettiamo di vederli all'opera, per l'appunto, che siano loro a formare più piccolini. Teniamo conto che in Cambogia le scuole si aprono in ottobre.
Quindi
per
è
cui
proprio una cosa
è
molto
proprio fresca. Sì, li abbiamo preparati apposta in estate per il nuovo ingresso.
E vedremo appunto anche in questo senso manterremo naturalmente informati su questo. In poche parole, come potrebbero quindi sostenere concretamente, ecco, qual è il percorso che i nostri ascoltatori possono fare per comprendere meglio e poi eventualmente per sostenere?
Ma indubbiamente si possono informare sul nostro sito che è www.ecpat.it e lì sopra devono andare a cliccare la pagina dei progetti, all'interno del quale troveranno appunto anche il progetto di sostegno a distanza. Lì troveranno tutte le informazioni necessarie sia per capire come funziona effettivamente il progetto sia per poterne attivare uno.
E oltretutto sullo stesso sito, correggimi se sbaglio, ci sarà la possibilità anche di entrare più in familiarità con la terminologia che abbiamo detto anche inizialmente.
Assolutamente.
E magari per comprendere di che cosa si parla quando si parla di Lanzarote, di altre date importanti dal punto di vista normativo, che non sono soltanto delle località, tanto per dire, sono dei momenti che hanno rappresentato dei passaggi fondamentali perché poi si possa anche arrivare a quel cambiamento di coscienza, oltre che a sanzionare coloro che perseverano,
certo,
in questa problematica. Io credo che questo sia l'essenziale anche da quanto detto da Yasmin Abulova, coordinatrice dei progetti di ECPAT Italia. Come al solito il tempo con lei vola, siamo già arrivati alla fine della nostra conversazione odierna. Del resto, Yasmin, anche se ottimisticamente ha auspicato la chiusura di ECPAT Italia, magari ci sarà ancora la possibilità di qualche ulteriore chiacchierata, se avrà il tempo e la voglia di venire a trovarci. Noi sicuramente lo facciamo volentieri, perché su certi temi occorre mantenere un'attenzione che essa stessa poi diventa motivo di attecchimento, no? nella coscienza generale. Quindi tanti auguri, perché tanti anni non cambiano proprio, si sente la convinzione di quanto fa Yasmin Abuloa come coordinatrice dei progetti di ECPAT Italia. Anche per questo noi siamo lieti ogni volta di rinvitarla, e tutto sommato siamo anche contenti che qualche passo tutto sommato in avanti viene fatto. Tanti auguri a te e a tutti coloro che collaborano con ECPAT Italia, e alla prossima volta.
Grazie.
Per quanto riguarda la puntata di oggi di Magari, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Appuntamento con Magari alla settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.